Modem.
Perché? Perché? La domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita.
Here we go, 2nd of July.
Eccoci, 2 di luglio, partita Svizzera-Norvegia, stadio di Basilea. Dovete esserci. Questo europeo è la possibilità di divulgare il calcio femminile. Si sa, il popolo svizzero non è rumoroso, ma questo evento è un'occasione per farci sentire.
To spread the word.
Perché una volta non ci porti pure me.
Io ho fatto tanti anni di maschile, adesso faccio il femminile e sono contentissimo.
Il maschio, se riceve una critica, si arrabbia, la ragazza si arrabbia molto di più con se stessa e piange. E io questo ho fatto un po' fatica all'inizio.
Devo dire che le ragazze sono veramente fantastiche, hanno un'applicazione che difficilmente negli anni ho trovato magari nei maschi.
La mia famiglia è una famiglia di calciatori, sì. Mio zio poteva andare a giocare nel Torino maschile, solo che è reclutato per aiutare mia nonna. Mi piacerebbe arrivare come calciatrice professionista perché è una soddisfazione per la mia famiglia.
Nel femminile, gli anni in cui siamo cresciute noi, non c'erano dei punti di riferimento così tanto conosciuti, soprattutto il calcio femminile non si poteva vedere da nessuna parte se non andando allo stadio. Quindi io ho avuto come punti di riferimento soprattutto Fabio Cannavaro. Ad oggi nel femminile, per la storia che hanno, Saki Kumagai e Wendy Renard, sicuramente.
Non ci dovete più portare allo stadio la domenica, come cantava Rita Pavone, allo stadio ci giochiamo e ci vogliamo rimanere. Manca meno di un mese al più grande evento di sport femminile mai organizzato in Svizzera, oltre 500.000 di biglietti venduti, 190 paesi si sono assicurati i diritti per trasmettere le 31 partite in diretta per, si stima, 500.000 di telespettatori. Stiamo parlando di Women's Euro, gli europei femminili di calcio, evento faro dell'estate agonistica 2025, eppure ancora oggi ci chiediamo: ma ce ne siamo davvero accorti? Quanto è grande l'entusiasmo in Svizzera per questo evento? Quanto ancora lo sport femminile deve remare per competere davvero con la passione e l'entusiasmo che circondano gli eventi maschili? E ancora, stiamo giocando ad armi pari. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Agata Galfetti al microfono, Sabina Zanini in regia e la messa in onda è curata da Fabio Bosia. Fischio d'inizio il 2 luglio alle 18 da Thun con Islanda-Finlandia e poi a Basilea alle 21 scenderà in campo la nazionale svizzera contro la Norvegia. Questo per quanto riguarda il tabellone, ma stamattina a Modem non vogliamo parlare di pronostici e partite, ma soprattutto di sport femminile. Di barriere di genere già battute e altre ancora da superare. Lo faremo con tre ospiti che saluto subito. Qui in studio con me c'è Tamara Crivelli, responsabile per la Federazione Ticinese di Calcio del progetto Ticino Legacy per la promozione e lo sviluppo del calcio femminile. Benvenuta.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Collegata al telefono di rientro dal ritiro della nazionale svizzera Macolin, saluto la collega Serena Bergomi che seguirà per la redazione sportiva televisiva della RSI questi europei casalinghi. Benvenuta Serena.
Ciao, buongiorno a tutte.
E benvenuta anche a Maria Laura Scatena, giornalista sportiva, femminista, esperta di questioni di genere nello sport. Grazie di essere a Modem.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'ospitalità.
Serena Bergomi, prima di un europeo o di un mondiale di calcio maschile, i negozi si riempiono di bandierine, figurine, maglie, tutta una serie di gadget. Per il momento l'europeo femminile, almeno per quanto possiamo vedere nella Svizzera italiana, sembra suscitare meno entusiasmo. È così?
Allora, le figurine ci sono, posso confermare che esistono anche a livello femminile. Si sente decisamente meno alle nostre latitudini perché purtroppo non verremo coinvolti territorialmente visto che non abbiamo ancora uno stadio che può ospitare una partita del genere, quindi le 8 città che disputeranno e che ospiteranno gli europei si trovano tutte oltre Gottardo, un po' nella Svizzera francese e un po' nella Svizzera tedesca, dove però mi preme dire che l'entusiasmo c'è, perché se si va a Zurigo ci sono un bus 8 tappezzato di ragazze, di pubblicità, cioè al di là del Gottardo la cosa si sente molto di più. È un po' peccato perché anche noi facciamo parte di tutto il complesso, però so che ci sono tante persone che hanno acquistato biglietti per andare a vedere le partite, che secondo me è una cosa che varrà davvero la pena fare.
Quindi insomma, oltre Alpe si respira un'altra aria, forse lì si sono accorti dell'arrivo di questo europeo femminile. Tamara Crivelli, dicevamo, lei si occupa della promozione del calcio femminile in Canton Ticino. Allora facciamo una fotografia di questo calcio femminile. Parliamo di questo programma Legacy, stato voluto a livello nazionale con l'obiettivo di promuovere e avvicinare sempre più donne e ragazze al mondo del calcio. Allora, sta funzionando?
Allora, funziona sì, ma serve tempo. Negli ultimi anni il calcio femminile in Ticino ha fatto passi importanti, ma la strada è ancora lunga. Oggi possiamo dire che il movimento sta crescendo, ci sono più squadre, ci sono più tesserate e soprattutto c'è anche più interesse a livello istituzionale e mediatico, cosa che comunque ci fa davvero piacere ed è un segno positivo.
Le squadre però al momento sono meno di 10. Mi sembra di ricordare.
Abbiamo comunque 10 realtà con settori femminili, sempre diciamo in crescita, e quello che possiamo dire a livello di tesserate, se vogliamo, di giocatrici, dalle allieve G, che sono le più piccoline, fino alle prime squadre, abbiamo circa 850 tesserate al momento.
E Ticino Legacy, come Swiss Legacy, si prefigge questo obiettivo, che è quello di raddoppiare in pochi anni, giusto?
Esatto, uno degli obiettivi di questa Legacy è quello di raddoppiare le giocatrici. Noi diciamo che con le fluttuazioni che stiamo vedendo stiamo comunque andando già bene e siamo contenti, e sicuramente ci auspichiamo che con l'entusiasmo e con questo europeo anche questa passione per il calcio femminile possa ancora aumentare e soprattutto concretizzarsi, ma il nostro obiettivo è anche quello di garantire una continuità, questo per noi è molto molto importante.
Maria Laura Scatena, restando sui numeri, negli ultimi anni dagli europei inglesi del 2022 il calcio femminile ha battuto record su record, biglietti venduti, diritti televisivi, pubblico allo stadio, eppure sebbene il calcio sia lo sport più praticato al mondo, sembra che al calcio femminile manchi sempre qualcosa. Allora ti chiedo, non si è ancora riusciti a scardinare quel pregiudizio che non sia uno sport per ragazze?
Sì, purtroppo sì, da un certo punto di vista ancora c'è della strada da fare. Ovviamente la situazione è migliorata. Citavi l'Europeo del 2022, ma chiaramente il punto di svolta, soprattutto nella nostra zona, nell'Europa che va verso il Mediterraneo, perché poi se ci spostiamo più a nord la situazione è diversa, il punto di svolta è stato chiaramente il Mondiale del 2019 in Francia. Il problema culturale esiste, perché chiaramente offrire un servizio a un substrato che non è abituato ad accoglierlo è molto difficile. Ci sono stati ovviamente dei passi avanti fatti, non in tutte le zone europee, però se parliamo di Europa come movimento, come continente, chiaramente abbiamo fatto dei passi avanti. Poi tutto il discorso che riguarda la parte culturale e il fatto di come viene percepito effettivamente il calcio femminile, perché molto spesso rientra poi in discorsi di affermazione maschile e questioni di genere e quant'altro, ovviamente da lavorare c'è molto, e tutti i progetti che sono poi attivi sui campi d'élite e scendendo aiutano, ma dal punto di vista poi sociale e culturale bisogna fare un altro tipo di lavoro anche in aggiunta.
Serena Bergomi, prima ricordavamo gli obiettivi di Swiss Legacy, di Ticino Legacy. Non si tratta solo di promuovere il calcio fra le bambine e allargare la base delle giocatrici tesserate, l'intento è anche quello di creare struttura attorno al mondo del calcio femminile, con tra l'altro non solo giocatrici ma più allenatrici, più arbitre, più dirigenti. È un progetto che ambisce ad inserirsi anche nei meccanismi dello sport maschile, o stiamo sempre parlando di donne che alleneranno donne, donne che arbitreranno donne e donne che commenteranno partite di donne?
Allora, secondo me bisogna andare con un passo per volta. e già fare delle piccole conquiste è qualcosa di molto positivo. Ci sono già arbitre che partecipano alle partite di calcio maschili, questo succede già. Donne che commentano calcio maschile un po' meno, però piano piano le cose si muovono. È chiaro che appunto si tratta di un cambiamento culturale enorme e quindi ci vuole davvero tanto tempo, le cose non succedono dall'oggi al domani, l'importante è sempre muoversi, restare in movimento e andare avanti con costanza, perché poi dopo le cose arrivano e sono sicura che un europeo come questo creerà entusiasmo e lascerà una scia, che è la cosa più importante, secondo me, al di là del risultato, dove chiaramente ci auspichiamo che la Svizzera possa fare bene, però è proprio quello che lascerà questo europeo che importa, e lo dicono veramente anche tutte le attrici coinvolte, dalle giocatrici all'allenatrice, a tutto lo staff, quindi l'obiettivo è proprio quello.
Tamara Crivelli spesso ti parla di calcio femminile come di uno sport sicuro che conserva anche una certa purezza e anche verso il quale le famiglie sono attratte come spettatrici. Lo stadio per le partite dell'Euro è visto come un luogo per passare un piacevole pomeriggio anche con bambini piccoli, magari senza timore di finire in uno scontro tra tifoserie, ti chiedo, è così?
Calcio femminile oggi offre spesso un'atmosfera più familiare, più inclusiva, meno legata agli eccessi, e anche il comportamento in campo proprio delle giocatrici tende ad essere più rispettoso verso gli arbitri, verso le avversarie, e ovviamente anche questo non è un mondo perfetto, ci sono anche qua i falli e le pressioni, però in generale direi che è un ambiente più sano.
Maria Laura Scatena, vediamo quello scalino, quel famoso gender gap che fa sì che lo stipendio medio delle calciatrici sia ben più basso rispetto a quello dei calciatori. In Svizzera, ad esempio, gran parte delle atlete sono costrette a trovarsi anche un lavoro parallelo, a chiedere congedi per le trasferte, a pagarsi il tesseramento. Ti chiedo come stanno le cose nelle altre nazioni.
Allora, la realtà italiana, che è quella che conosco meglio per ovvie ragioni, è molto simile, e il professionismo è arrivato solo nel 2022. Poi chiaro, il discorso di gender gap è molto ampio perché si fonda su una serie di discriminazioni preesistenti, patriarcali e altro, però c'è da dire che la FIFA almeno ha iniziato a muovere i primi passi per quanto riguarda lo studio anche, no, di questo gap, di tutta la situazione, cosa che sembra banale ma in realtà non lo è, perché di studi sul calcio femminile, qualsiasi sia poi l'ambito, in questo caso parliamo di stipendi, possiamo parlare anche di infortunio e di altro, non ce ne sono molti, ce ne sono pochissimi, e stando al report del marzo del 2025, la FIFA ha analizzato tantissimi, non mi ricordo adesso il numero preciso, campionati e club, cosa che non succedeva perché di solito gli studi degli anni prima erano su 30-34 realtà, e praticamente si è visto come lo stipendio medio annuo di una calciatrice a livello globale si aggira intorno ai 10.000. Poi ovviamente si sale se si parla di campionati e club che invitano i campionati maggiori fino a circa 22.000, e si scende addirittura a 2.500 se torniamo ai campionati non d'élite. Ovviamente chiunque, anche chi non segue il calcio, può capire che sono cifre molto distanti da quelle dei colleghi uomini, e la situazione per quanto riguarda il gap è più o meno uguale in tutte le parti del mondo. E poi bisogna anche sottolineare che un conto è parlare delle retribuzioni nei club, un conto è parlare delle retribuzioni nazionali. Lì sono stati fatti dei passi avanti da alcune nazionali, giocatori in particolare, gli stessi giocatori hanno parlato, si sono esposti a favore delle calciatrici, delle colleghe donne, e quindi hanno detto vogliamo arrivare a una parità salariale in quel senso. Però il gender gap esiste, e ancora per colmarlo ci vuole del tempo, secondo me.
Serena Bergomi diceva l'importante è restare in movimento. Maria Laura Scatena, ti chiedo, è anche importante concedere al movimento femminile le stesse opportunità competitive, cosa che non accade, magari accade in Europa, negli Stati Uniti, ma poi le opportunità competitive serie sono molto minori rispetto al calcio maschile.
Sì, chiaramente, e lo sono ancora. Negli ultimi anni, magari le bambine che si avvicinano al calcio adesso sono abituate a guardare le gare di Champions League o europei, mondiali, ma già una ragazzina, nei primi anni 2000, come potevo essere io, non poteva vedere niente di tutto questo. Quindi già le occasioni sono aumentate, le possibilità sono aumentate, però ecco, poter arrivare alle opportunità che siano nel maschile la vedo una cosa abbastanza lontana. Tornando sempre a quel report FIFA, è stato anche poi analizzato come si siano registrati dei numeri molto alti quando le partite, ovviamente dei campionati più importanti, sono state giocate in stadi dove di solito giocano le squadre maschili. Però questi record sono stati registrati, importante sottolinearlo, maggiormente nell'Europa del Nord, quindi in Inghilterra, in Germania. In Italia, ad esempio, che ripeto, è la situazione che conosco meglio, ci sono state delle partite giocate negli stadi dove giocano le squadre maschili, all'Olimpico, al Franchi, a Torino, però non ci sono stati, ci sono stati dei record per l'Italia, ma che poi non hanno effettivamente lo stesso valore di quelli che hanno i record europei perché il numero è molto più basso. Quindi ecco, c'è una geografia da considerare che rende la situazione abbastanza complessa.
Serena Bergomi, vorrei parlare anche del ruolo dei media. Ti chiedo che impressione hanno le atlete e che rapporto hanno con i media? Pensiamo alle atlete svizzere. A loro interessa che si parli di questioni di genere o di gender gap, di stipendi, o piuttosto preferirebbero che si parlasse di schemi in campo e di formazioni?
No, allora, quando tocchiamo l'argomento, almeno per la mia esperienza personale, le ragazze sono sempre state molto disponibili e aperte, anche perché capiscono l'importanza della comunicazione e di quanto il media possa essere un tramite poi per arrivare allo scopo finale. Certo è che alla fine, come si dice in diretta, alla fine della fiera, quello che conta è quello che poi dopo viene fatto sul campo, anche per loro chiaramente, però c'è diciamo un'attenzione maggiore su questo argomento e quindi non dà fastidio assolutamente parlarne. Anzi, già solo ieri, ripenso alle interviste fatte a Macolin, sono tutte state veramente super disponibili e anzi hanno proprio di loro spontanea volontà sottolineato proprio alcuni aspetti di quanto importante sarà questo lascito di questo europeo.
Ha detto che forse non, come tutte le donne non sono femministe per forza, anche tutte le calciatrici magari non sono tutte femministe. Maria Laura Scatena, storicamente però il calcio femminile nasce sull'onda di rivendicazioni proprio di genere, si inserisce nelle rivendicazioni della parità per il diritto di voto, eccetera. Ti chiedo, oggi è ancora così? Dire calcio femminile significa dire altre cose rispetto a tirare due calci ad un pallone?
Sì, secondo me sì, chiaramente è poi giusto, tornando al discorso che si faceva prima, che si parli anche molto del campo, di quello che succede, perché molto spesso le ragazze lo reclamano dicendo sì, va benissimo, però non facciamo soltanto storytelling, parliamo anche di quello che succede in campo, quindi delle squadre, di come sono messe in campo, quello che si fa praticamente per il calcio maschile. È chiaro ovviamente che hanno due pesi diversi. Il calcio maschile forse noi siamo abituati a viverlo in Europa ormai come qualcosa di consolidato, no? Come qualcosa di cultura popolare di fatto e molto meno come rivendicazione, però ci sono altre zone del mondo in cui funziona ancora questo ruolo sociale e culturale. Il calcio femminile ce lo ha in maniera secondo me leggermente più omogenea proprio perché è un mezzo attraverso cui le donne possono rivendicare dello spazio e dei diritti e cito un'ex giocatrice australiana che disse, gli venne chiesto perché nel calcio femminile c'è più attenzione, no? Per la società, per la cultura, per temi come magari l'omosessualità nello sport o il razzismo nello sport e lei rispose che il calcio femminile molto spesso sia in campo che come tifoseria, come seguito, è una specie di luogo safe in cui ci si sente liberi di poter essere quello che si è. Secondo me questo è importante proprio perché ci mostra, ecco, quella che può essere la differenza, io dico sempre ontologica per deformazione professionale perché ho studiato filosofia, tra il calcio maschile e il calcio femminile in questo momento storico, specialmente in Europa.
Dobbiamo fermare un istante per un'importante segnalazione viaria. c'è un contromano, quindi attenzione sull'autostrada A3 Zurigo-Basilea tra Effingen e Eiken, un veicolo circola contromane, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione. Noi torniamo in diretta con Modem, stavamo parlando di rivendicazioni, Tamara Crivelli, a livello locale giovanile si parla, c'è voglia di riscatto, sono tematiche che si affrontano oppure per il momento, magari vista la giovane età delle nostre giocatrici, sono argomenti che non vengono toccati?
Allora, io direi che oggi, specialmente nella nostra realtà, le bambine entrano in campo perché vogliono divertirsi, vogliono praticare uno sport, vogliono stare con le loro amiche e non per forza per rivendicare qualcosa, questo no. Però sicuramente, magari diciamo con quelle un po' più grandicelle, potrebbe assolutamente essere anche un tema la rivendicazione, assolutamente. Comunque il fatto già che sia una normalità entrare in campo per una donna, questa per me è già una vittoria.
Serena Bergomi, si parla di promuovere un cambiamento, tu hai seguito la nazionale in Nuova Zelanda per gli ultimi mondiali, allora ti chiedo se tu lo intravedi questo cambiamento. Prima parlavi, l'importante è restare sempre in movimento, si è parlato di investimenti nelle squadre, nelle infrastrutture, penso alla Svizzera, nelle stesse competizioni, c'è davvero questo cambiamento, lo hai notato?
Guarda, io addirittura parto un pochino più indietro perché ero stata anche in Inghilterra per gli europei antecedenti, quindi il cambiamento lo vedo ancora di più partendo da lì, perché si era giocati comunque negli stadi, in stadi piccoli, in posti un po' discosti, no? Diciamo così. In Nuova Zelanda chiaramente era tutta un'altra cornice, anche perché proprio a livello di ambiente si presentava diverso questo mondiale, ma c'era già più entusiasmo. Quindi in un anno solo si è visto un altro cambiamento. Adesso che sono passati 2 anni dalla Nuova Zelanda e si potrà giocare nei nostri stadi maggiori, perché vengono messi sul campo, diciamo così, i pezzi da 90 come il Vandorf, come a Basilea, cioè dove si giocano partite di calcio che conta anche a livello maschile, no? Quindi non siamo nei campetti di periferia. Io penso davvero che i passi ci sono e sono lì da vedere. Dopo è chiaro, uno vorrebbe sempre di più, però va riconosciuto che il movimento sta facendo dei passi in avanti e c'è un'evoluzione davvero tangibile.
Maria Laura Scatena, prima nell'introduzione chiedevo se stiamo giocando ad armi pari e ti chiedo, è questo quello che vogliamo, giocare ad armi pari, giocare lo stesso sport? Faccio un esempio, nell'atletica gli attrezzi da lanciare sono più leggeri, gli ostacoli sono più bassi, nella ginnastica alcuni attrezzi sono esclusivamente riservati alle donne o agli uomini, è impensabile o addirittura sacrilego accorciare magari il campo da calcio, alleggerire la palla, rimpicciolire le porte?
Allora, questo è un discorso legittimo, io dico sempre che c'è differenza tra come si fa questo discorso, perché farlo in questo modo, farlo in un dibattito costruttivo ha senso, molto spesso invece diventa un argomento per attaccare il calcio femminile, che spesso viene definito non calcio, calcio amatoriale e quant'altro. Se lo affrontiamo in maniera appunto costruttiva, ha senso farsi una domanda del genere. Io la prima risposta che mi do è che il calcio femminile sta crescendo e ovviamente non possiamo paragonarlo al calcio maschile, che ha un secolo e più di storia alle spalle. Se andiamo, c'è un TikTok che gira da diverso tempo in cui un utente dice: sto guardando il calcio dall'inizio, per favore non fatemi spoiler, e ci sono le primissime immagini dei calciatori che ovviamente sono super lontane dall'essere quello che sono oggi. E questo ha influenzato ovviamente il calcio femminile, che fino a qualche anno fa, a moltissime latitudini, probabilmente solo in America non era così, era a tutti gli effetti gestito come un qualcosa di dilettantesco, direi quasi. Perché non c'erano preparatori, c'era praticamente un allenatore che faceva tutto, allenatore o allenatrice, molto spesso allenatore, gestiva qualsiasi tipo di cosa, gestiva l'alimentazione, gli allenamenti, gestiva tutto. E soprattutto poi appunto bisogna guardare anche allo sviluppo delle atlete, atlete che fino adesso sono state praticamente allenate utilizzando dei dati tutti presi da studi sul corpo maschile, come questo è un altro problema di medicina di genere. In ogni caso, se vogliamo fare l'esempio delle porte, per dire, anche l'altezza media dei portieri è cresciuta e sta crescendo l'altezza media delle portiere in altro modo. È chiaro, se poi andiamo a guardare una partita di serie, seconda serie o anche prima serie di alcune nazioni, con tutto il rispetto ovviamente, le portiere fanno più difficoltà. Se andiamo a guardarci le partite titolari delle nazionali che vedremo all'Europeo, molto probabilmente non ci renderemo conto di questa differenza che c'è tra portiere e portiera tra i pali. E la stessa cosa si vede guardando una vecchia partita. Se noi andiamo a ripescare una vecchia partita di 10 anni fa, era molto più facile vedere donne prendere gol da lontano con un pallonetto. Adesso è differente. Quindi ecco, diciamo che è un discorso che può essere fatto, giustamente deve essere fatto. Le argomentazioni sono tante e magari non dico che questa sia la soluzione proprio definitiva, però ecco, le soluzioni possono poi arrivare, andar via, quindi è giusto farlo come discorso, non è una risposta definitiva, ma è bene farlo.
Un sport che ha anche la sua evoluzione, forse prima di cambiare lo sport è forse la cultura che dovrebbe cambiare. Qui parliamo di calcio, ma lo sport maschile è più seguito e genera più entusiasmo e profitti, anche se parliamo di altri sport, quindi forse è più culturale la questione.
Assolutamente sì, perché come dicevamo all'inizio, per chiudere il cerchio, se io propongo a un substrato non abituato qualcosa, c'è una specie di rigetto, no? E c'è molto spesso perché il calcio è l'ultima, quasi una delle ultime roccaforti del maschio, del maschile, del maschilismo, ed è molto più difficile rispetto ad altri sport che lo stesso, ecco, hanno problemi di questo tipo, e quindi ecco, è una questione culturale e i cambiamenti culturali sono molto lenti.
Serena Bergomi, vorrei dedicare gli ultimi minuti di trasmissione facendo qualche pronostico. Dicevamo ieri sei stata a Macolin per l'ultimo ritiro. La nostra nazionale non ha particolarmente brillato nelle ultime uscite, ma l'allenatrice Pia Sundhage, la sentivamo prima in copertina, confida molto nell'entusiasmo dell'europeo casalingo. Allora ti chiedo se potrà esserci un riscatto sul campo?
Questo è quello che chiaramente ci auguriamo. Non arriviamo davvero con un bagaglio di fiducia enorme. La relegazione in Lega B di Nations League di sicuro non ha fatto bene. È vero però che comunque è sempre stata un po' una Svizzera rimaneggiata. Contiamo sul fatto che da qui al 2 di luglio chi non è ancora in forma possa riprendere, e penso magari a Ramona Bachmann su tutte, il ruolo che le spetta da grande piede educato quale ha, e anche le giovani che si ritaglino un posto importante in questa squadra che potrebbe davvero creare una sorpresa, perché non si sa mai, ci sono delle squadre fortissime, parliamo della Spagna, parliamo della Germania, davvero squadre che in teoria passeranno tranquillamente il loro girone, però sai, dopo il quarto di finale è una partita diversa, una partita secca, tutto può succedere, e quindi diciamo che cominciamo a passare il girone, che potrebbe non essere male, e poi ne riparliamo.
Ieri dicevi che hai trovato le ragazze molto disponibili, ti chiedo com'era l'umore in squadra, visto che appunto c'è stata questa di recente questa relegazione?
Ti direi consapevole, nel senso che allora adesso le ragazze sono davvero tantissime, quindi è un gruppo che andrà piano piano ad assottigliarsi per arrivare poi alle 23 che scenderanno in campo ufficialmente all'Europeo, e soprattutto il messaggio che ha voluto far passare Sundhage ieri è quello che tutte hanno la possibilità di esserci, quindi di creare questa sana competizione per far salire il livello all'interno della squadra, che di certo potrà far bene. E le ragazze erano tutte contente di rivedersi, c'era entusiasmo, anche se appunto il risultato non è stato quello auspicato durante la Nations League. Va detto anche che abbiamo incontrato squadre comunque di un certo livello, cioè la Francia resta comunque una grande corazzata, per dire.
Tamara Crivelli, dicevamo prima, nella Svizzera italiana non ci saranno partite dell'Europeo, però per cavalcare l'entusiasmo vale la pena ricordare alcuni eventi. Si parte con un camp tutto dedicato alle ragazze, poi per chiudere in bellezza la sera della finale.
Esatto, allora io invito tutte le bambine tra gli 8 e i 12 anni a iscriversi a questo Girl Summer Camp che si terrà a Giubiasco. È un camp una settimana tutta dedicata appunto alle bambine, alle ragazze che hanno voglia di giocare a calcio. Lo posso dire, un prezzo davvero promozionale, 100 franchi, i due kit d'allenamento, i pranzi, gli allenamenti, le merende, tutto quanto, quindi davvero questo per togliere le barriere e dare la possibilità a tutte di partecipare. Abbiamo fatto diverse serate anche della saga Game Changers, c'è stato un grande torneo scolastico che ha visto più di 400 bambine giocare a calcio. Abbiamo anche un grandissimo evento il 27 di luglio al Centro Sportivo di Tenero, dove siete tutti invitati a partecipare perché è proprio un evento, una festa per celebrare l'atto finale dell'Europeo.
Noi speriamo di vederci magari la Svizzera. Siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione. Ringrazio le nostre ospiti per averci aiutato nello scattare questa fotografia sul calcio femminile. L'appuntamento con l'Euro è per il 2 luglio. Modimi invece torna regolarmente domani.